Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi raccontiamo la storia di un giornalista e scrittore italiano molto attivo anche in politica. Ho il piacere di presentarvi, buonasera, Giulietto Chiesa.
Buonasera.
Origini piemontesi, come ci dirà adesso il suo accento, e una storia professionale davvero molto forte, molto interessante. Tanto il primo dato per presentarvelo: è stato per lungo tempo corrispondente da Mosca in anni importanti, negli anni Ottanta, gli anni decisivi, no, per le evoluzioni della storia politica e dell'Unione Sovietica e del mondo intero. Insomma, un osservatore particolarmente fortunato e dunque di conseguenza necessariamente attento negli anni della perestroica. Mi racconta quegli anni lì, quella Mosca lì, la Mosca di quegli anni, quando ancora l'Unione Sovietica era l'Unione Sovietica.
Sì, io sono arrivato quando stava finendo l'Unione Sovietica, cioè arrivai nell'ottobre del 1980, c'era ancora Brezhnev ed era un paese completamente diverso rispetto ad adesso. Devo dire però con una certa sorpresa, perché io dico completamente diverso sotto un profilo e poi quando si va a guardare più in profondità si scopre che invece questo paese non è cambiato affatto, perché intanto è una molteplicità di paesi, come diceva uno storico che io ho frequentato, un grande storico, Mikhail Gefter, diceva: la Russia è un mondo di mondi. Però credo che sarebbe importante capire che non è solo la politica. Io per esempio, andando in Russia, ho scoperto che la geografia ha una grande importanza, che il clima ha una grande importanza per decidere la storia di un popolo. Il loro tempo non è uguale al nostro tempo, non mi stancherò mai di dirlo. Il tempo dei russi non è uguale al tempo degli italiani.
Cioè il modo di
passare il tempo,
trascorrere il tempo.
Sì, assolutamente, è un altro modo, è un'altra idea, e per cui quando si va si cerca di esportare in Russia l'idea della produttività del lavoro. Non funziona semplicemente, perché la produttività del lavoro per noi è un'entità quasi matematica, la quantità di prodotti che si fanno in un minuto o in un'ora. Siccome il loro minuto non è uguale al nostro, il loro calcolo sulla quantità del prodotto.
Mi spiega meglio questa diversità della concezione del tempo. È vero che ormai la fisica contemporanea ci ha abituato al concetto di relatività, però forse non è.
Userò un proverbio russo che
ho trovato
fantastico. Esatto, i russi dicono così: per noi 100 chilometri non sono distanza e 100 anni sono solo un sospiro. Mettiamola così, è così effettivamente, perché appunto noi abbiamo, guardiamoci intorno, in Europa, in Italia soprattutto, abbiamo una civilizzazione che ha praticamente investito ogni centimetro quadrato che ci circonda. Là non è così.
Sopravvive anche perché qui entra un altro fattore fisico importante, c'è cioè uno spazio molto grande che influenza evidentemente anche la concezione del tempo, appunto,
come
che determina
ci si muove in uno spazio così lungo.
È chiaro che i movimenti possono permettersi di essere più lenti,
è come se fossimo al rallentatore.
Ecco.
Se ci si colloca in questo contesto si capisce per esempio che loro hanno un altro modo di pensare, di riflettere, hanno più tempo per pensare e quindi sono più attenti alle questioni umane, per esempio. E questo non è cambiato, nonostante che sia arrivato il capitalismo.
Una buona notizia, allora. Questa è una buona notizia, un'ottima notizia. È strano che venga questa chiave di lettura da un paese che alcune forse leggende, alcuni pregiudizi storici ci hanno presentato invece come il luogo dell'alienazione, dell'anonimato, della perdita di identità dell'individuo.
Direi proprio il contrario. Qui siamo nell'anonimato più totale, qui siamo nell'isolamento. L'individualismo occidentale è stata una tragedia da questo punto di vista, ci ha bruciato ogni possibilità di comprensione del creato che sta attorno a noi. Io di questo sono assolutamente convinto. I russi sono più vicini alla natura di noi.
In Italia le forze politiche in quegli anni 80, così pieni di cambiamenti, appunto di stravolgimenti, avevano quindi un'idea molto falsata dell'Unione Sovietica, a parte questo bel flash proprio sull'aspetto esistenziale. Spostiamoci sulla politica, no? Era un meccanismo abbastanza facile che ognuno tirasse l'acqua al suo mulino per demonizzare o al contrario per esaltare certi stili di vita, certe scelte politiche. Ma secondo lei qui, al di qua della cortina, diciamo, si riusciva, anche grazie al vostro lavoro di corrispondenti, si riusciva sufficientemente ad essere obiettivi da qualche parte sull'Unione Sovietica?
Mai. Io ho impiegato un po' di tempo a capire che cosa era l'Unione Sovietica, poi la Russia, ci ho impiegato un po' di tempo perché ho dovuto innanzitutto studiare la lingua, e se non si sa la lingua, così ho imparato, se non si sa la lingua di un paese non si può fare il corrispondente. E purtroppo accade che quasi tutti i nostri corrispondenti che andavano a Mosca, che erano colleghi miei, non sapevano il russo. Come si può interpretare un paese senza sapere la lingua? Non so, se la inventavano oppure leggevano i giornali americani e da lì scrivevano. Quindi l'obiettività della nostra informazione sulla Russia non c'è mai stata. Ci sono stati alcuni analisti intelligenti, particolarmente acuti, il resto è stata una banale, mediocre, copiatura di altre letture che sono letture americane anglosassoni della Russia, che sono sempre molto sbagliate, perché i russi non ragionano, come ho detto prima, non ragionano come noi, e quindi se tu applichi il sistema anglosassone della sintesi e della brutale riduzione all'essenziale, non capisci le sfumature. Questo spiega perché l'Occidente non ha capito niente della Russia in tutti questi decenni, né dell'Unione Sovietica né della Russia. E quello che sta accadendo adesso, in questi giorni, con la crisi ucraina, conferma esattamente questo. Il ritratto che il sistema mediatico traccia della Russia è un ritratto totalmente falsato.
Quindi approssimativo, non basato su una conoscenza diretta. Quindi ancora una volta, diciamo, la prova che alla base delle grandi tragedie dell'umanità sta un difetto di conoscenza, di cultura, di scambio.
Sì, essenzialmente sì, e la gran parte delle tensioni nascono e poi vengono utilizzate politicamente dai più avveduti, da quelli che hanno il potere della comunicazione, deriva dal fatto che la gente vive di pregiudizi e viene come dire, invogliata a coltivare i propri pregiudizi.
E in questo, ahimè, il sistema dell'informazione ha una responsabilità decisiva. Vorrei tornare sulla lingua russa, ricordando che sono a colloquio con Giulietto Chiesa, giornalista, già corrispondente, ancora corrispondente per molti anni da Mosca, è ancora molto attivo sul fronte appunto di informazione, soprattutto politica. Vorrei tornare a questo dato della lingua russa che ha studiato doverosamente appunto da corrispondente, da cronista, anche perché un corrispondente è un po' come un ambasciatore, quindi deve potersi appunto immergere totalmente nel paese.
Io sono arrivato a Mosca che ero corrispondente del più grande giornale comunista dell'Occidente, si chiamava L'Unità, sono arrivato a Mosca. La prima volta che sono arrivato a Mosca per farmi conoscere, diciamo così, dai miei futuri interlocutori, era il giorno esatto del 26 dicembre in cui 1979, in cui le truppe sovietiche entravano
in Afghanistan.
Esattamente. Arrivai lì proprio in quel momento cruciale e che ha segnato poi tutti i primi anni della mia presenza là, perché io ero allo stesso tempo un comunista, ma rappresentante corrispondente di un giornale che era il giornale di un partito eretico per loro, perché aveva
non era abbastanza comunista
Non era abbastanza comunista, certo, non era abbastanza
era comunista. Un comunismo, insomma, quindi edulcorato all'occidentale,
sì, loro lo consideravano così, quindi era un po' sotto controllo, diciamo,
era
sotto,
quasi una spia.
Sì,
era sospettato
per molti di loro, e poi perfino per molti dei lettori dell'Unità, che non erano abituati a leggere poi sull'Unità le cose che io scrivevo, perché io ho cominciato a scrivere quello che vedevo. Fino ad allora l'Unità era un po' un organo che doveva dire una certa verità.
Quindi si adagiava a sua volta l'Unità su...
Evidente, era su, così era stato.
Per su un'immagine edulcorata, forse.
E io
no?
Fui mandato là, in questo senso capisco come i sovietici di allora mi guardavano con un qualche
sospetto. Perché l'unità raccontava delle cose, insomma, a modo nostro.
Io poi ho mandato là da Enrico Berlinguer, il quale mi disse: servirà di più la tua esperienza politica che non la tua assoluta inesperienza giornalistica, perché avrai da fronteggiare problemi.
Allora vedi che ho detto bene, giornalista diplomatico, deve essere anche un ambasciatore.
Però Berlinguer mi disse una cosa precisa: vai là e racconta quello che vedi. Io ci tengo a raccontarla questa cosa, perché il segretario del Partito Comunista Italiano di allora mi disse: vai e racconta quello che vedi, non sarai censurato. E io andai.
Grande.
E io andai veramente lì, e ti posso dire, sono stato 10 anni, non un anno, non un mese. Io in 10 anni non ho mai avuto una riga tagliata.
Sopracciglia alla Brezhnev, baffi alla Peppone,
sì,
e occhi vagamente tartari, orientali.
Sì, sì, credo di
è diventato tartaro lei, frequentando la Russia.
No, sarà una storia, sarà il destino, andiamo a capire. Io credo di essere da quelle parti. Io sono genovese, ma sono nato...
Genovese?
Genovese, sì, cioè sono
famiglia
nato...
piemontese,
Piemonte,
no?
Basso Piemonte, antichi feudi imperiali.
Quasi
Liguri.
Genova, ok.
Lì si parlava genovese.
Genovese.
Nelle vallate dell'entroterra. E ho studiato la storia della vallata dove è nato mio padre. Era la vallata attraverso cui passavano i tartari, cioè i tartari, i pirati.
Vabbè, quindi qualcosa ci deve essere.
Io credo che ci sia rimasto qualche cosa. Tant'è vero che tutte le volte che vado da quelle parti, nel Medio Oriente, ma anche nell'Asia centrale russa, mi scambiano per uno dei loro molto facilmente.
E
credo,
vero,
che, credo che sentano. Io ho imparato a capirli perché sento che loro mi sentono, come dire.
Afghanistan anno zero è uno dei libri di Giulietto Chiesa più conosciuti, più citati. Non a caso, appunto, ci ha raccontato di essere arrivato in Unione Sovietica per l'avvio di questa sua avventura di corrispondente da Mosca, proprio al momento dell'occupazione, corretta la parola,
sì,
dell'occupazione sovietica dell'Afghanistan. E quel capitolo in effetti è un altro dei più spinosi, tremendi, di cui ancora si scontano le conseguenze, no? Della storia d'Europa, del mondo. Lei però non è mai stato in Afghanistan.
Sono stato moltissime volte,
sì.
Una decina di volte.
Quegli anni?
Sono stato in Afghanistan dalla parte dei sovietici, oggi si direbbe un po' embedded, cioè partivo da Mosca, Tashkent o Dushanbe, e da lì si volava in Afghanistan, e quindi ero a seguito delle truppe russe, non si poteva arrivare diversamente da quella parte. E poi invece dopo sono stato dall'altra parte, sono stato il primo corrispondente occidentale ad arrivare a Kabul il giorno della conquista di Kabul da parte dei talebani, per esempio. Io ho visto la caduta del regime di Najibullah, sono stato molte volte, non conosco in questo caso l'arabo.
La domanda era se, ecco, in questi viaggi il suo grado di coinvolgimento culturale, diciamo così, era paritetico con quello che ha avuto in Unione Sovietica.
Non conoscendo il farsi
non
è
conosceva
molto difficile,
la
però
lingua.
Conoscevo, poi mi sono un po', come dire, informato. E poi io scrissi, anzi prima dell'11 settembre scrissi un libro sul G8 di Genova, che precedette, come sappiamo, era luglio del 2001, precedette di poco l'11 settembre, quindi quell'anno è stato per me cruciale, perché ho scritto 3 libri, Afghanistan anno zero, Genova G8, e subito dopo ho cominciato a scrivere La guerra infinita.
La guerra finita, che è l'altro grande
che
titolo.
Che è l'altro libro che ho fatto con Feltrinelli.
La guerra infinita. Adesso parleremo di guerre. La guerra che ci troviamo tutti anche a combattere senza vederla. Questa guerra sinistra, senza armi, che passa per i conti bancari e per i portafogli dei cittadini di mezzo mondo. Ma prima volevo togliermi una curiosità. Che cosa giocava da bambino?
Pallone. Football.
E quando ha saputo che sarebbe diventato giornalista?
L'ho saputo nel 1979, fino ad allora il mio destino sembrava fosse un destino.
79 era già bello maturo, perché
sì,
lei
sì,
è del 1940.
40. Sì, ero già maturissimo. non avrei mai pensato di fare giornalista, ma a un certo punto, quando ero a Genova, ho scoperto, mio malgrado, che la lotta politica era una cosa non sempre bella. Io ero stato molto ingenuo, mi ero gettato, sono stato comunista nel Partito Comunista Italiano, cosa di cui non mi pento minimamente, ma avevo un'idea della politica un po' ingenua, diciamo. Facevo il mio lavoro con grande entusiasmo.
Forse idealistica. Forse idealistica.
Chiamiamola idealistica, va bene, non mi dispiace neanche questa definizione, ma non volevo essere, come dire, non volevo lodarmi. Diciamo che forse ero anche un po' ingenuo, diciamo. Quando mi sono accorto che la politica diventava una cosa così aspra e così, che la lotta politica anche all'interno del partito era molto dura e senza pietà, diciamo così, ho deciso di uscire appunto dalla politica
e di fare politica dalle colonne dei giornali.
Sì, ho detto, una cosa che mi piaceva era diventare corrispondente estero, mi interessava il mondo.
E qui veniamo a un altro nodo, però, la connivenza tra politica, politiche e informazione. È una delle battaglie invisibili che in almeno mezzo mondo si combatte senza sapere di combattere. L'altra guerra terribile che tutti ci troviamo ad affrontare appunto contro i padroni della finanza. E in entrambi questi settori lei è un uomo molto avvertito, un professionista che ha dovuto e potuto fare i conti con la realtà.
Sì, sono stato fortunato perché ho dovuto fronteggiare questo disastro informativo in condizioni di libertà e di indipendenza, per cui non dovendo niente a nessuno ho potuto studiare con molta precisione che cosa stava avvenendo. L'ho imparato da Mosca con un certo stupore, quando mi sono accorto che le cose che io vedevo e raccontavo non erano raccontate agli altri. E siccome erano in tanti a raccontare cose che io non vedevo e che consideravo sbagliate, mi sono chiesto, com'è possibile che tutti all'unisono dicano cose false, che io so essere false? Sono arrivato a un punto, a un certo momento, a Mosca, in cui mi sono chiesto, ma forse sbaglio io? Visto che tutti scrivono e dicono in un altro modo, forse sono io che sbaglio. Mi sono fatto un esame di coscienza e poi ho detto no, io non sbaglio. Perché? Ma perché le cose che dico e che scrivo si verificano. Ho la verifica dei fatti, quindi vuol dire che la mia analisi è giusta, allora resta un'altra questione. Gli altri non scrivono la verità perché non la possono scrivere. Ho cominciato lì a capire che il sistema mediatico, e del resto è avvenuto tutto in quegli anni, quello che io ho imparato avveniva mentre io lo stavo imparando, e cioè proprio in quegli anni c'è stata la grande mutazione comunicativa. I sistemi di comunicazione moderni hanno completamente travolto la comunicazione tradizionale. Quando sento dire ma è sempre stato così, le bugie sono sempre state raccontate, non è vero. C'è una dimensione di scala che cambia completamente il carattere delle cose. Vuole un esempio? Io lo faccio. L'11 di settembre del 2001 è stato visto in diretta, come dicono gli americani, live, da 3 miliardi di persone.
Mondo, sì.
Allora, tutto il mondo, lei giustamente dice tutto il mondo, io le dico...
Mezzo mondo.
Mezzo mondo, perché c'è un altro mezzo mondo che
non ha neanche la televisione. Chiedo scusa.
Non ha neanche l'elettricità.
Chiedo scusa.
L'elettricità.
Ha ragione, touché.
Questo
certo,
è il punto.
Certo,
allora,
certo.
Quando uno sento dire ma è sempre stato così, ma non è sempre stato così. I giornali all'inizio del secolo scorso non erano i giornali di oggi, è una cosa completamente diversa. Oggi c'è un cambio radicale che è dovuto al fatto che chi detiene gli strumenti della comunicazione ha assunto un potere non solo politico, il politico è un pezzo di condizionamento mentale. Noi siamo stati modificati dal sistema della comunicazione. Io nei miei libri scrivo consumatori compulsivi. Come si diventa consumatori compulsivi? Lo si diventa perché valori importantissimi della nostra vita associata vengono comunicati, non c'è informazione. Se si guarda il palinsesto di un qualunque canale televisivo si scopre facilmente che l'informazione non è più del 5%. E che cos'è il resto? Cioè il 95% di ciò che 2 miliardi di persone vedono vuol dire intrattenimento e pubblicità. E sono lì che passano le idee. Non nell'informazione.
Dove nessuno se ne accorge.
Dove nessuno se ne accorge, perché quando passa quell'informazione noi siamo seduti con le pantofole.
Siamo disarmati.
Totalmente disarmati.
Allora la dittatura più tremenda che ha testimoniato qual è?
La dittatura è quella dell'Occidente. L'Occidente è diventato una dittatura.
Mascherata.
Mascherata abilmente, sempre meno, sempre meno. Perché io credo, qui facciamo un salto nel futuro, proviamo. Io credo che noi, l'ho scritto nell'ultimo libro, invece della catastrofe, noi abbiamo vissuto gli ultimi 50 anni in preda alla sindrome da delirio di abbondanza. Vivevamo nel regno dell'abbondanza. C'è un bellissimo libro, La fine dell'abbondanza, mi pare che sia questo il titolo, di Luigi Sertorio, un ecofisico dell'Università di Torino. Fantastico libro che mi ha aperto gli occhi per molti aspetti. Noi abbiamo vissuto nell'abbondanza, noi ricchi, intendiamoci, il resto del
mondo.
Adesso un settimo. Abbiamo vissuto nell'abbondanza in un secolo in cui siamo passati da un miliardo di abitanti, più o meno, tutto il mondo, a 7 miliardi. Costruire il consumatore compulsivo nell'epoca dell'abbondanza è facile, basta fare la pubblicità e dargli un po' di soldi. Così è avvenuto. Adesso io credo che noi siamo arrivati ai limiti dello sviluppo, perché ci sono i limiti delle risorse e questi non sono sormontabili da nessun sistema sociale, non importa come si chiama, capitalismo, socialismo, nessun sistema sociale può abbattere il principio fisico secondo cui in un sistema finito di risorse
non si può andare avanti all'infinito.
Esatto. Uno sviluppo infinito è impossibile. Quindi adesso stiamo passando dal sistema dell'abbondanza al sistema della penuria, in cui si dovrà razionare.
L'austerità. Certo.
Si dovrà razionare. La parola austerità io la aborro perché è usata politicamente contro di noi. Io uso il discorso della decrescita. Bisogna cominciare a ragionare in termini di decrescita quantitativa e di crescita morale. Vogliamo metterla così? Crescita di valori etici. Questi possono crescere infinitamente perché non consumano energia. Il resto non può più crescere. E allora stiamo vivendo il passaggio dall'epoca dell'abbondanza all'epoca della penuria, che non comporta più pubblicità, comporta violenza e riduzione della democrazia. Ecco perché l'Occidente sta diventando il luogo più autoritario del mondo.
Quando vado a dormire la sera, dovunque si trovi, qual è l'ultima cosa che tende a guardare prima di chiudere gli occhi?
Quando non sono abbastanza stanco, perché spesso sono fortunatissimo perché dormo subito, ma quando non sono troppo stanco da farmi precipitare nel sonno, faccio una cosa che adesso qualcuno penserà che siccome parlo della Radio Vaticana voglio fare un complimento, ma mi ricordo una volta sentii una conferenza di Monsignor Bettazzi che disse a Torino, anzi ero uno dei partecipanti alla conferenza, lui disse una frase che non mi sono più dimenticato, disse: se noi riuscissimo ogni giorno a conquistare 5 minuti per riflettere alla vita, noi guadagneremmo un sacco di spazio mentale. E io faccio più o meno questo, cerco di fare una riflessione su chi sono, dove mi trovo.
Quindi guarda una realtà interiore,
sì,
guarda dentro.
Insomma, sono quei 5 minuti del tempo lungo, diciamo, di cui parlavo prima.
Si ricorda di essere un po' russo.
Sì, lo facevo anche prima, però io russo ho trovato che questa era una bella idea, cioè cercare di riassumere un momentino che cosa possiamo essere, no? O anche cose che non hanno nulla a che vedere con il comportamento pratico.
E tornando al russo, c'è una parola, visto che ha approfondito questa lingua al punto da capire quanto le diversità sono importanti per parlare degli altri e parlare agli altri, c'è una parola assolutamente intraducibile,
sì,
o tendenzialmente intraducibile, che le ha dato filo da torcere come giornalista?
Tante, ma ce n'è una che è molto caratteristica, dice Nicevò, che è come dire, non è traducibile perché noi non ce l'abbiamo, è come dire non importa, pensiamoci dopo, lasciamo passare, prendiamoci il tempo. Nicevò, quando si conclude un discorso di cui non si sa dove si va a finire.
Nicevò. Io ringrazio molto cordialmente Giulietto Chiesa per averci raccontato la sua storia, sia pure per grandi cenni, attraverso questo una porzione importante della storia del mondo degli ultimi 30-40 anni.
Dicevo.
Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.